Intanto noi, lo dico subito, è stato in parte accennato, lo abbiamo scritto nella mozione, noi avremmo preferito un congresso a tesi. Chi ha esperienza di congresso sa che cosa vuol dire a tesi. Il segretario propone un documento e poi c'è la possibilità attraverso emendamenti, proposte, di modificare anche. E si discute sulle eventuali modifiche a quel testo che in qualche modo anche determina un cambiamento di linea politica. Perché questo? Io capisco anche i limiti di una proposta di procedura di questo tipo. Ma perché quelle discussioni sui congressi a tesi e chi partecipato alla discussione congressuale, l'ultimo congresso dei DS, si ricorderà che anche qui a Modena moltissime sezioni votarono ordini del giorno che chiedevano appunto di andare a un superamento dei congressi a mozione e fare i congressi a tesi. Perché? Perché i congressi per mozioni legano la discussione, la ingessano. La logica delle mozioni è prendere o lasciare. La mozione è scritta così, ti deve piacere così. Se non ti piace, o voti contro o la ingoi. Le tesi ti possono permettere appunto anche una sezione, anche un'istanza locale di avanzare proposte di modifica e portarle alla discussione. Discutere di quelle proposte di modifiche, votarle, bocciarle e approvarle. È una discussione più dinamica, più flessibile, più partecipata, mi verrebbe da dire. È stato rifiutato perché temo purtroppo che ormai una certa logica, diciamo così, di presidenzialismo, se vogliamo chiamarlo così, è passata anche nella vita interna del nostro partito. Chi vince prende tutto, non è che stiamo all'elezione fra coalizioni, siamo dentro un partito in cui le posizioni si confrontano e a mio avviso dovrebbero confrontarsi nel modo più libero possibile. Guardate, io credo di essere uno fra quei 10 italiani in tutto che ieri, non ho letto le mozioni perché le avevo già lette, ma ho preso l'inserto all'Unità, visto che avevo già letto le mozioni, una in parte avevo contribuito anche a scriverla, ho letto l'elenco dei firmatari delle mozioni, così, un esercizio che appunto ritengo che abbiano fatto in pochissimi, giustamente, ma io l'ho fatto per sfizio. Più scorrevo l'elenco dei firmatari della mozione Fassino, e più il mio stupore aumentava, perché fra quelle firme ne ho incontrate molte, non credo di esagerare se dico quasi un terzo di quelle firme, che o direttamente o indirettamente avevo contattato in questi mesi e dai quali avevo sentito esprimere giudizi molto pesanti sul percorso in atto per il Partito Democratico, molto pesanti sul Partito Democratico stesso. Alcuni di quei firmatari avevano addirittura firmato i nostri documenti preparatori alla mozione e alcuni di quelli addirittura avevano rilasciato interviste pubbliche dicendo che mai e poi mai, se il Partito Democratico così si fosse realizzato e fosse stato fuori dal Partito Socialista Europeo, avrebbero aderito a quel Partito Democratico. Potrei citarvi nomi, primo fra tutti che ha rilasciato un'intervista proprio in questo senso, anzi due interviste con questi contenuti, era il presidente del Piemonte, la compagna Mercedes Bresso. E ho ritrovato le loro firme sulla mozione Fassino. Voi capite, a me ora non è che non siamo dammi di San Vincenzo, è sempre accaduto questo. Per la mia esperienza, c'è chi ha esperienza di me, di queste dimensioni non mi era mai capitato di vedere il fenomeno di queste dimensioni. Che cosa scatta? Scatta il conformismo? Scatta l'opportunismo? Scatta anche la paura. Paura data da che? Paura data da un modo di vivere nella politica, non solo nel partito, nella politica tutta, perché qui è un problema generale, non è soltanto del nostro partito, per cui uso un termine brutto, ma a chi sta a cuore questo ha importanza, diciamo così, la progressione di carriera dentro un partito, dentro un'istituzione, è data fondamentalmente da un requisito, il requisito della fedeltà. Prima ancora della lealtà, della capacità, della competenza, dell'esperienza, è dato dal requisito della fedeltà. Se sei fedele, vai avanti, se non lo sei, rimani al palo. E allora, guardate, questi giorni hanno giornali parlato di intimidazioni, minacce, pressioni psicologiche. Ce ne sono state, ora magari non esagerei in termini di intimidazioni, ma pressioni anche notevoli ce ne sono state. Fortunatamente non ne ho registrate qui a Modena, dove c'è un clima, credo, anche civili tra di noi, dentro anche il gruppo dirigente più allargato, fino al momento non abbiamo fortunatamente registrato questo. In altre realtà, e non solo a Bologna, se ne sono registrate diverse, diversissime. Ma prima ancora che la pressione psicologica, scatta una cosa che a me preoccupa ancora di più: l'autocensura. Compagni e compagne che, senza neppure bisogno che si eserciti pressione su di loro, decidono di censurare il proprio pensiero per quella paura di cui vi dicevo. E guardate, perché faccio questa riflessione in apertura? Perché credo che uno dei limiti di questo, della costruzione di questo progetto, è proprio in questo fondata. Non credo che la maggioranza di coloro che nel partito sostengono il progetto lo facciano per reale entusiasmo e convinzione. La stragrande maggioranza, a mio avviso, lo fa, quelli che lo appoggiano, per rassegnazione, per inerzia, per conformismo, per paura, anche per opportunismo. Io, i più con cui parlo, mi dicono, al meglio che mi va, e che cosa vuoi fare? Guardate che finanche il mio amico e compagno Stefano Borcini, segretario della federazione, che è uno, posso dirvi, convinto di questo progetto né per conformismo né per opportunismo, perché lui lo è sempre stato, quindi gli riconosco l'onestà, diciamo, politica da questo punto di vista e intellettuale, lo è sempre stato, però fino anche lui che cosa ha detto nell'intervista alla Gazzetta? O facciamo il Partito Democratico o è la fine. Io non credo che un progetto di questa ambizione si possa fondare sul concetto e sul principio che non possiamo tornare indietro, intanto perché a me hanno insegnato nella vecchia scuola della politica che un dirigente deve sempre tenersi una porta aperta, mai infilarsi in un progetto da cui non può tornare indietro. E questo lo dico perché più avanti nel ragionamento, se noi apriamo una costituente con il congresso, beh, la costituente deve essere davvero aperta e quindi anche gli esiti aperti, perché se abbiamo già deciso questa costituente come comunque deve finire, e cioè come dice il manifesto di cui oggi sono state date l'anticipazione per il Partito Democratico, comunque nel 2008 deve dar vita al Partito Democratico, beh, io dico anche non facciamola neanche sta costituente, decidiamo subito a questo congresso e poi ognuno decide che cosa fare, poi ci verrò anche su questo, perché altrimenti ci stiamo prendendo in giro. Una costituente dagli esiti già definiti e già conclusi non è una costituente. Se ha da essere una costituente deve essere aperta e quindi non possiamo dire non si può tornare indietro, non perché io voglia tornare indietro, ma perché comunque ci deve essere la possibilità di costruire in progress questo progetto, arricchirlo, sostanziarlo. Se non c'è questa possibilità, allora diciamo già che abbiamo deciso dove andiamo e dove e come chiudiamo questo percorso. Ecco perché io credo che non è su queste basi che noi possiamo costruire il partito, ma invece cercare di dare costrutto. Vedete, Zanni lo accennava, Fassino, alcune settimane or sono ormai, appena dopo Orvieto, ha rilasciato più di un'intervista, anche una lunga intervista all'Unità, se vi ricordate, a novembre, in cui in qualche modo tentava di rassicurare il nostro popolo, dicendo che appunto, siccome le ideologie del Novecento, il pensiero del Novecento è entrato in crisi profonda, noi oggi abbiamo bisogno di un nuovo pensiero ed è per questo che diamo vita ad un nuovo soggetto politico. L'idea che l'azione, diceva bene Zani, precede il pensiero. È una concatenazione concettuale che stride fortemente con qualunque, diciamo, ABC del pensare non solo filosofico ma anche politico. Però questo è, e se ci badate bene, questo è le modalità con cui si sta esplicitando questo progetto. Io invece credo che noi abbiamo bisogno oggi prima di tutto di pensiero, perché il signore che è andato via diceva, ah ma gli elettori ce lo chiedono, è vero, io credo che gli elettori prima che ancora che chiederci di Partito Democratico chiedono l'unità. Quando in giro sentiamo dire state uniti, non vi dividete, non è che dicono state uniti, non vi dividete di S. Margherita. Stati Uniti non vi dividete, tutti voi della coalizione, tutti voi dell'Unione, dice bene Sergio, secondo me la priorità in questo momento era ed è l'investimento sull'Unione, anche perché non è che unendo DS e Margherita noi abbiamo risolto le fibrillazioni e le divisioni e le diversità che ci sono dentro alla coalizione, anzi, forse per qualche verso le accentueremo anche. Aggiungo io che quello che all'inizio poteva sembrare un elemento che facilitava il percorso, e cioè avere un rapporto esclusivo noi e la Margherita, che forse questo facilitava il processo unitario, credo che maledettamente lo complica, perché anche questa è un'altra delle leggi elementari della politica, che avere solo un rapporto a due esclusivo tra due forze politiche consistenti anche di lunga storia alle spalle, fa sì che diventa una competizione permanente a due, che non viene mai in qualche modo sciolta dentro l'alveo di una pluralità di forze e di soggetti, che in qualche modo nel gioco di sponda anche reciproco riescono a, aiutano a stemperare le tensioni che invece si creano fra due soggetti unici. Ma torno al dunque, la gente chiede, gli elettori, il nostro popolo chiede l'unità, prima ancora che di DS e Margherita, di tutti quanti, e fare quest'unità tra noi e la Margherita non è detto che risolva, perché passeremo dai 12, 13, quanti siamo partiti? Passeremo a 10, a 9, ammesso e non concesso che unire DS e Margherita non produca anche una superfetazione di altri soggetti politici, la nascita di altri soggetti politici, ammesso e non concesso. Quindi questa è la richiesta che viene, la richiesta dell'unità, della coalizione, dell'unione, un problema che oggi abbiamo non piccolo e che richiederebbe appunto la priorità di investimento e di impegno, proprio per il fatto che se vogliamo che questo governo sopravviva per 5 anni, quella è la priorità in cui dovremmo investire. Invece noi abbiamo anche visto delle discussioni surreali e paradossali, abbiamo passato momenti di grande fibrillazione e tensione che rischiavamo da un giorno all'altro che il governo potesse cadere, e ancora lo rischiamo ancora oggi, e noi... Vi ricordate quando, lo stesso 3 giorni di Ulivo, quando si riunirono, di Orvieto, quando si riunirono Orvieto, avevamo il casino sia dell'avvio della finanziaria che di Kabul, che sembrava il governo a rischio, e noi stavamo a Orvieto a parlare di un'altra cosa, che, di cui la gente non capiva neanche bene, percepiva il collegamento che c'era fra quella discussione sul contenitore Partito Democratico, perché a Orvieto non si è discusso dei contenuti. Anzi, quando Orvieto si è discusso dei contenuti, sono state dette alcune cose particolarmente interessanti, rimosse velocemente. Ve ne cito una, la più interessante secondo me di tutte, la relazione di Pietro Scoppola. Scoppola fa una relazione, in cui inviterei ad andare a leggere gli atti, perché c'è anche un sito sulle cose al Vito. Nelle prime 2 pagine della sua relazione, molto ricca, Scoppola spiega perché il nuovo soggetto politico non potrà aderire al Partito Socialista Europeo. Il nuovo soggetto politico nascerà in Italia. E Scoppola prende a riferimento l'esperienza francese in cui Delors, cattolico, democratico, aderì al Partito Socialista di Mitterrand, divenne un valido esponente di quel partito e anche poi un valido esponente in Europa. E lui dice esplicitamente: un Delors italiano non potrà mai esistere. Perché non potrà mai esistere? E Scoppola mette in fila i 3 motivi per cui in Italia non potrà mai esistere, perché questo soggetto che nascerà in Italia non potrà aderire al PSE, perché dice che in Italia c'è stato un grande partito di grande tradizione cattolica, che negli altri paesi d'Europa non c'è mai stato, perché in Italia non c'è mai stato un vero partito socialista di massa, ma c'è stato un partito comunista con la sua storia, eccetera, eccetera, e perché in Italia, dice, c'è la sede del Vaticano. Ecco, Scoppola adduce 3 argomentazioni che hanno un fondamento, che lo portano a dire che in Europa mai e poi mai, sul retaggio di questi tre bagagli pesanti, potranno aderire al Partito Socialista Europeo questo nuovo soggetto. Mi deve spiegare perché in base agli stessi 3 bagagli pesanti è possibile invece dar vita in Italia al Partito Democratico. Delle due l'una. Se possiamo superare questo bagaglio pesante in Italia per dare vita al Partito Democratico, non capisco perché poi questo bagaglio invece continui a pesare quando arriviamo a Bruxelles, e viceversa. Questo è quello che è di contenuto più invece significativo è venuto fuori Orvieto. E torno, perché questo è il punto. Perché si è detto che noi dobbiamo dar vita al Partito Democratico perché dobbiamo evitare, fra gli altri argomenti, ne sono stati usati tanti, fra l'altro ho anche sentito dire, vabbè, ma lo dirò questo, tra gli altri argomenti è stato usato quello che, se non diamo vita al Partito Democratico, la Margherita rischiamo che scivoli e vada verso operazioni centriste, Casini, Mastella, eccetera, eccetera. È uno degli argomenti che, non so, anche voi avrete sentito. E dobbiamo fare un'operazione politica che dia vita al Partito Democratico evitando che la Margherita si divida. E che cosa dobbiamo fare perché la Margherita non si divida? Dobbiamo fare in modo che questo partito non si dichiari esplicitamente di sinistra e non aderisca al Partito Socialista Europeo. Siccome però se diciamo che non si dichiari di sinistra e diciamo che non aderisca al Partito Socialista Europeo, rischia di essere brutto per i nostri invece compagni o per il popolo della sinistra, allora non lo diciamo così, allora diciamo che dovremo operare nell'ambito del PSE, la mozione Fassino usa questa frase esatta, dovrà operare nell'ambito. D'Alema aggiunge dovrà essere interlocutore privilegiato. Voi capite che la differenza, noi oggi siamo membri effettivi dell'ufficio di presidenza del Partito Socialista Europeo, può apparire una cosa burocratica, però per intendere siamo appartenenti a pieno titolo, si propone di declassare questo status in operare nell'ambito o interlocutori. D'Alema aggiunge all'assemblea dei segretari di sezione, osannanti, e io osannanti anche di fronte ad una sua affermazione che ai miei tempi, a 5 anni fa, i segretari di sezione sarebbero saltati ai garetti a chiunque avesse detto una roba del genere. Lui dice due cose, a sinistra, ma in gran parte l'Europa la sinistra significa sta a connotare l'ubicazione dentro le aule parlamentari, e già questo mi pare una liquidazione piuttosto grossolana, fatta da D'Alema che non è uno stupido, fra l'altro evidentemente c'è anche della malafede. Ma dice una cosa, guardate, riportata dall'Unità, riportata dai giornali, quindi dice che addirittura l'Unità ha dato un titolo grande, anche virgolettato. La sinistra nel futuro partito dovrà essere una componente importante. Voi capite la differenza tra essere un partito di sinistra e la sinistra essere una componente importante di un partito? Significa che quel partito non sarà di sinistra e la sinistra dovrà sgomitare per farsi spazio in quel futuro partito. È chiaro. Cioè si usano artifici retorici, giri di parole, slogan che tendono, ho usato non a caso artificio retorico, i filosofi dicono che l'artificio retorico è quella frase detta in modo tale che una scelta sia resa digeribile che altrimenti detta non sarebbe digeribile, è esattamente questo il nostro caso, per nascondere appunto quella che è la realtà alla quale si sta andando incontro. E allora mi si deve spiegare perché in virtù del fatto giusto, legittimo, perché la Margherita, io la comprendo la Margherita, la preoccupazione della Margherita di entrare in un partito di sinistra aderente al PSE, di perdere quindi fette del proprio elettorato cattolico praticante, perché hanno dei sondaggi in mano che gli dicono che questo può accadere, non uso a caso questo termine cattolici praticanti, perché è lì che c'è un nocciolo duro da superare per la Margherita. Capisco il suo problema, ma non capisco perché in virtù del fatto che dobbiamo evitare che la Margherita si divida, noi andiamo incontro ad una scelta che rischia fortemente di dividere noi e lacerare noi come partito di sinistra. Ecco perché torno al dunque, che allora dovremmo tornare dentro un processo più ampio, ecco la nostra proposta, noi non ci fermiamo a dire no o dire non si farà mai, ma il tentativo di portare un briciolo di buonsenso in questa discussione è che dire che fra i turbodemocratici che dicono sì, senza se, senza ma, a ogni costo, e chi dice no, non lo faremo mai, noi diciamo, cerchiamo di recuperare uno spazio di buonsenso che dice questo orizzonte è un orizzonte di cui riconosciamo la suggestione. Perché ha un suo fascino l'idea di unire i riformisti, i progressisti, i democratici di questo paese, ha il suo fascino. Ma se non lo corroboriamo di un progetto politico e culturale robusto, rimane fascino, rimane suggestione. E con la suggestione, direbbe il Vangelo, costruiamo una casa in mezzo al torrente che verrà travolta dalle acque e non sulla roccia. E allora dopo, se ci mettiamo in quel vicolo che diciamo non si può tornare indietro, quando andremo a sbattere, che facciamo? Disperdiamo tutto? Anche quello che abbiamo? Perché questo è il tema. Questo è il pericolo che abbiamo dinanzi. Se noi avessimo dato retta ai turbodemocratici che volevano farlo già 2 anni fa il Partito Democratico e poi ci trovavamo di lì a pochi mesi, io ci cito sempre questo esempio, ci trovavamo con il referendum sulla procreazione assistita davanti a noi e un leader di quel Partito Democratico, un leader di primo piano come Rutelli avesse detto astensione, astenetevi. Sapete che succedeva? Che il Partito Democratico saltava seduta stante. Saltava e non rimaneva né il Partito Democratico né più Democratici di Sinistra e forse rimaneva appunto un partito di centro cattolico che vista la posizione poteva. Questo noi dobbiamo evitare di infilarci in un tunnel da cui non possiamo tornare indietro, non teniamo delle punti di fuga qualora dovessimo approdare. Ecco perché io anche dico è sbagliato dire I nodi irrisolti li risolveremo dopo. Intanto diamo vita al Partito Democratico e poi li risolveremo. L'appartenenza in Europa. Ma date che non è che l'appartenenza in Europa, fra l'altro, ci tengo per una questione ideologica anche qui. Ci hanno detto per 20 anni che ormai la politica non si gioca più dentro i confini nazionali, ma si gioca in una dimensione globale. Dentro questa dimensione globale l'Europa ha un ruolo fondamentale. E se in Europa noi ci tiriamo fuori? In Europa noi diciamo che esportiamo la nostra originalità, come dicono alcuni dei nostri, anche della Margherita, diamo vita ad un soggetto originale in Italia e esportiamo questa nostra originalità in Europa. Io ricordo D'Alema quando nel 97 chi diceva questo, diceva basta con questo provincialismo italiano, è la nostra presunzione di esportare in Europa la nostra particolarità. D'Alema ha cambiato idea in 10 anni, io no. Diceva un saggio francese che è molto più facile dire continuamente cose nuove piuttosto che cercare di essere coerenti con le cose precedentemente dette. Ecco, io rimango convinto che quello è un vizio di provincialismo. Allora Zani citava la cosa che sembra essere un'anticipazione del manifesto del Partito Democratico. Vedremo appunto domani o dopomani se esce questo benedetto manifesto e cosa c'è scritto, che appunto ripropone questa idea. Operare nell'ambito europeo per allargare il PSE alle forze, ma il PSE l'ha già fatto, a Oporto il PSE ha modificato il suo statuto e ha detto che possono parteciparvi partiti socialisti e anche partiti progressisti e democratici. Questo è stato. Ci volete stare? La Margherita ha detto no, non mi va bene neanche questo. E che si fa allora? Andiamo in Europa e non aderiamo a nessun gruppo parlamentare? Conteremo parecchio nelle scelte in Europa. Ecco perché non è un problema ideologico. E non è neanche un problema ideologico, un vezzo intellettualistico, dire che il tema della laicità è un tema centrale. Tanto più che mi pare ormai alla luce del sole essere diventato davvero un tema centrale in questi ultimi 2 anni, dal referendum sulla procreazione assistita in poi. E che cos'è il tema della laicità? La laicità è uno spazio democratico affermato dalla Costituzione, e cioè quello spazio democratico dove in uno Stato di diritto liberale e democratico a tutti è garantito il confronto delle posizioni con pari dignità fra le idee e le posizioni in campo. E dentro questo confronto si costruisce uno spazio comune che può trovare traduzione anche legislativa. In questo spazio democratico anche le idee religiose di fede hanno diritto a esprimersi, ma mai e poi mai una fede o una dottrina morale può avere la pretesa di diventare legge valente per tutti i cittadini. Questo è un principio. Fassino nella mozione di maggioranza parla di laicità, andatevelo a leggere, dove in qualche modo propone la laicità come un terreno di contrattazione permanente. La laicità deve essere la possibilità per tutti di esprimere le idee, la ricerca delle sintesi, la ricerca di un terreno condiviso, va bene tutto, a me sta bene tutto questo, ma poi c'è un confine. Dopo aver ricercato il terreno condiviso, aver ricercato quando lo Stato decide lo Stato, e non c'è nessun Ruini che tenga, che può pensare di dettare la legge o, come oggi ha detto, farà delle prescrizioni precise per i cattolici in politica rispetto alle scelte sull'unione di fatto. Questo non è ammissibile, solo in Italia questo può avvenire. Ci hanno provato un po' in Spagna, perché c'è vecchia, antica tradizione cattolica, Zapatero li ha mandati a quel paese. Perché questo è un principio della Costituzione e che è la nostra carta di riferimento. Io vorrei che leggere, nella nostra c'è scritto chiaramente, ma vorrei che anche le altre parti, anche la mozione di maggioranza partito dicesse questa cosa chiara. Ecco, quello che a me fa timore, fa velo, è l'idea che noi andiamo a questo processo con un carico di equivoci e di ambiguità e, come diceva Zani, di non detto. E allora, e fra i non detto, anche qui, cito quest'ultima cosa, poi mi avvio a concludere, è il tema di che idea abbiamo di partito, perché anche forse su questo non ci intendiamo. Io ho sentito dire, e sento dire da diversi anche nostri compagni, non solo, ma anche dalla parte della Margherita, che i partiti identitari del Novecento sono morti con il secolo scorso. Guardate, se mi si dice che il partito identitario si identifica per partito identitario il partito appunto ideologico, portatore di ideologie, il comunismo, posso convenire che quell'idea è un'idea tramontata. A parte il fatto che Zani ha detto una cosa, ma ne aggiungo un'altra. Non è che Berlusconi ha costituito un partito che non è identitario ed ideologico, perché sull'anticomunismo ha costruito la sua fortuna in questi anni, Berlusconi. sulla meno Stato per tutti e più libertà, meno vincoli per tutti, sono ideologie, ideologia liberista, ma è un'ideologia, l'ha costruita. Così come la Lega, non parliamo della Lega, credo che la Lega sia l'ultimo partito leninista rimasto in Italia per la sua struttura organizzata. Però, voglio dire, se si intende la caduta di quelle ideologie posso convenire. Ma io credo che da qui a dire che i partiti identitari sono finiti e oggi è l'epoca dei partiti di programma, c'è una caduta pericolosa. Perché il cemento di un partito, a mio avviso, non può essere solo un programma. Il programma è il cemento di una coalizione, di un'alleanza. Il cemento di un partito è anche un impasto di valori, di ideali, di etica, mi permetto di dire, della partecipazione dell'impegno politico, ma aggiungo anche di passioni, di sentimenti, di storie individuali e collettive. Tutto questo determina quello che è la comunità che si chiama partito. Se viene meno tutto questo, cari miei, partito programma si chiama anche in un altro modo nel resto del mondo. Qui sì, nel resto del mondo, si chiamano comitati elettorali. E non a caso si prende a riferimento il Partito Democratico Americano, che è a tutti gli effetti un grande comitato elettorale, che apre le saracinesche un mese, due mesi, tre mesi prima delle elezioni, raccoglie fondi, fa le campagne elettorali per i suoi candidati a livello nazionale o a livello locale, fatte le elezioni, chiude le saracinesche e la parola passa agli eletti nelle istituzioni. E infatti, oltre a dire partito di programma, si dice partito delle istituzioni. Bene, è un modello, ma questo modello va esplicitato anche questo nella chiarezza. Deve essere chiaro ai compagni qual è il modello a cui andiamo incontro. Bisogna che questo si dica chiaramente, senza infingimento. Perché se invece andiamo a questo appuntamento rinunciando ognuno alle proprie storie e non invece come le proprie storie un bagaglio che portiamo a questo appuntamento, allora ci viene tutto. Ci viene anche che ci chiedono di finirla con le feste dell'unità, che per qualcuno può essere anche liberatorio perché finalmente si passerà del più per tempo a casa e non sarà lì a farsi il mazzo tutti i giorni a fare la festa dell'unità. Però viene anche questo, chiudete le sedi, vendete le sedi, qualcuno li deve avvisare che abbiamo vendute già quasi tutte e non fate più la festa dell'unità, eccetera, eccetera. Ma ora, al di là della festa dell'unità, è la semplificazione, per intenderci, è la cancellazione di tutto. E che cosa ci rimane? Allora ecco, qui capisco quello che dice Zani e la faccio anche mia. La crisi diventa non soltanto politica intellettuale, diventa anche esistenziale, perché abbiamo dato tanto, io penso, anche per qualcosa di più. Quindi, vedete, davvero sono tante le cose che sono state dette, ora non le voglio riprendere tutte, però una la voglio riprendere. Tra gli altri argomenti addotti a supporto del fatto che noi stiamo compiendo un'operazione in continuità, poi abbiamo anche sempre questo vizio, Beppe mi insegna perché su questo altre volte l'ha detto, il vizio del continuismo tipico dei comunisti, cioè noi ogni scelta che facciamo, anche radicalmente lacerante con il passato, dobbiamo dire che è in continuità con quello che abbiamo fatto, per cui è in continuità con l'Ulivo. Si è detto che è in continuità con, perché quando Berlinguer ideò e pensò e propose il compromesso storico, pensava di fatto poi a questo. Addirittura Reichlin ha scritto che Togliatti avrebbe benedetto il Partito Democratico, e qui Mussi ha avuto una battuta, devo dire, fulminante, quando ha detto, sta a vedere, qualcuno ci dirà che quando hanno detto proletari di tutto il mondo unitevi, Marx pensava al Partito Democratico. Ma guardate che quando si dice che c'è una continuità con il compromesso storico, c'è un fondamento di verità. Vero che vorrei riportare tutto alle giuste dimensioni, lì si parlava di unire DS, non farne un partito unico intanto, PC e DC, che insieme facevano più del 70% dell'elettorato, insomma, le proporzioni erano certamente diverse. Ma eravamo in un'altra epoca storica, eravamo nell'epoca della divisione dei blocchi, della guerra fredda, appena dopo il golpe del Cile. E perché venne avanti quella proposta, fra le altre cose? Perché in qualche modo si tentava di trovare la strada della legittimazione dei comunisti nell'alveo dell'area di governo. E perché dico che oggi ha un fondamento nella testa di chi, guarda caso, gli stessi gruppi dirigenti che da allora erano gruppi dirigenti, ancora oggi sono gruppi dirigenti, perché l'Italia è l'unico paese in cui quando i partiti vanno in crisi cambiamo i partiti ma non i gruppi dirigenti? Noi arriviamo a questo dove nel retropensiero di alcuni dei nostri dirigenti c'è ancora questo, la ricerca della legittimazione democratica. la ricerca di quella cosa nuova, quell'oltre, che in qualche modo permetta a noi un giorno, figli di un Dio minore, di poter anche noi esprimere il candidato al Presidente del Consiglio. Perché questo è. C'è questo retropensiero in tanti dei nostri, che io credo oggi non abbia più alcuna legittimità, ma è soltanto un retropensiero che abbiamo noi introiettato e che ci facciamo introiettare anche dall'avversario politico, in qualche modo. Allora, e torno e concludo, io credo che nuovo soggetto politico non può nascere se fra le altre cose di queste che ci siamo dette e altre ancora potremmo dire, non ragiona da una parte, qualcuno l'ha detto, anche sul perché oggi siamo qui, ci siamo arrivati in questi 15-18 anni dalla svolta in poi, che cosa è accaduto e perché siamo ancora qui a ragionare se serve, a che cosa serve una sinistra in Italia, perché questo è il ragionamento che sottende a questo nostro congresso. E seconda cosa, non ci si può arrivare se non si apre un ragionamento, perché altrimenti diventiamo il partito ibrido, che in qualche modo lo siamo anche stati in questi anni, perché guardate, io ribadisco che uno dei problemi che noi ci trasciniamo dietro dall'89 in poi è stato quello che noi nell'89 abbiamo decretato morto il comunismo, ma anche la socialdemocrazia era un cadavere e quindi dovevamo andare oltre, e quell'oltre non si è mai capito che cosa fosse. Un eclettismo culturale e politico che ci portava da Don Milani a Don Dossetti a recuperare Berlinguer, Ernesto Rossi, e volta per volta ne abbiamo beccato qualcuno, ma sempre in maniera piuttosto confusa e piuttosto anche superficiale dal punto di vista culturale. E oggi siamo qui con questa anche confusione. E questa confusione non è solo una confusione di carattere culturale, è una confusione che ha una sua traduzione su quella che secondo me è stato, ora il signore è andato via, uno dei problemi fondamentali che i DS non solo hanno avuto in questi anni e che ha prodotto un calo del consenso elettorale. L'assenza di un'individuazione chiara di quali forze sociali, blocco sociale, avrebbe detto una volta Gramsci, di riferimento a questo partito. E lo stesso problema ce l'ha di fronte anche il Partito Democratico. Perché altrimenti la pretesa di fare contenti tutti e non scontentare nessuno produce i guasti che abbiamo visto in occasione della discussione sulla finanziaria, in cui rincorrevamo continuamente tutto e tutti nel gran confusione bailame. Non una scelta, un'individuazione di un indirizzo di soggetti sociali di riferimento privilegiati della nostra politica economica, finanziaria e sociale, a costo anche di penalizzare delle altre, ma invece quello dell'interclassismo piuttosto generico dal punto di vista politico e culturale. E detto tutto questo, io credo che lo spirito che dobbiamo recuperare è proprio lo spirito che era al fondo, comunque, nonostante è vero che la Lega non era alleata del centrodestra e Rifondazione c'era l'esistenza, che era lo spirito al fondo dell'Ulivo. Soltanto in quella strada, cioè recuperando l'idea dell'unità non di DS e Margherita, ma di una pluralità di forze che sono disponibili a concorrere a questo progetto dell'unità dei riformisti e progressisti, possiamo forse lì ritrovare l'entusiasmo, anche quel fascino che comunque quell'esperienza, fra tanti limiti, è riuscita anche a produrre. E che io non vedo oggi, mi sbaglierò, ma non vedo così diffuso come era anche l'entusiasmo e il fascino che esprimeva l'Ulivo. Non lo vedo. E quello, fra l'altro, andrebbe nella direzione di un'ulteriore semplificazione del quadro politico, perché non sarebbe solo fra due forze. Ma per fare questo significa che noi dobbiamo avviare una fase costituente. Non come qualcuno dice, voi volete fermare tutto. No. Vogliamo rimettere sui binari e ricominciare da capo, perché in politica non esiste che noi apparecchiamo il tavolo, ordiniamo la pietanza, ci facciamo mettere tutto nei piatti, cominciamo a mangiare e poi diciamo a qualcun altro se si vuole accomodare e mangiare con noi. Questo in politica non funziona. Perché nessuno si mette a sedere con noi. Allora anche in questo c'è l'inganno, c'è la falsità. Si lanciano appelli ai socialisti, ai verdi, perché vengano con noi, ma non c'è la reale volontà, perché questa reale volontà non si è costruita. E noi perdiamo un'altra occasione storica, l'occasione storica dentro questo progetto, di riunire finalmente le famiglie socialiste italiane, divise dal 21. Questa sarebbe finalmente l'occasione storica, e c'eravamo anche vicino, perché all'avvio dell'esperienza della Federazione Ulivo c'erano anche i compagni socialisti. Alla prima tornata di curva si sono buttati fuori dalla curva, perché Rutelli ha detto che non interessava più fare la Federazione dell'Ulivo, salvo poi ritornare sui suoi passi quando ormai i socialisti erano già andati via e avevano avviato un altro progetto. E tornare sui suoi passi perché? Perché a un certo punto hanno avuto paura, il gruppo dirigente di DS, perché le cose vanno dette chiaramente, e il gruppo dirigente della Margherita, che fosse Prodi, a partire comunque e fare lui comunque un partito democratico, ciucciando un po' di voti a noi e alla Margherita, E con questa paura hanno pensato bene di saltare loro, rilanciando al più uno su quel carro per impedire a Prodi di fare questa operazione, perché questo è stato 2 anni fa, questo è stato 2 anni fa. E poi vicendevolmente hanno tentato ogni volta di lasciarsi il cerino in mano tra Rutelli e Fassino, rilanciando, e alla fine si sono trovati in una condizione in cui non poteva nessuno più tornare indietro, perché in questo gioco a rilancio, dove nessuno voleva far vedere di essere meno democrat dell'altro, si sono trovati dentro un vicolo che non potevano più tornare indietro, perché questo è lo scenario che si è determinato. Ecco, noi diciamo che questo è un gioco che a noi interessa poco. Noi vorremmo che la parola appunto tornasse al popolo, non dalle primarie, perché anche questa è demagogia, il popolo delle primarie è andato lì per designare Prodi Presidente del Consiglio e chiedere a tutti quanti di smettere di litigare e metterci insieme per vincere le elezioni e battere Berlusconi, perché questa era la richiesta del popolo delle primarie, non la richiesta di fare il Partito Democratico. Mi sbaglierò, ma non credo che fosse questa la richiesta dei tanti, anche di Rifondazione, dei socialisti che sono andati a votare alle primarie, non era quella di fare il Partito Democratico, ma l'unità di tutte le forze alternative a Berlusconi, questa era la forte richiesta. Allora io credo che questo processo possiamo riavviarlo con quelle caratteristiche, recuperando quello spirito, ma per far questo bisogna che, diciamo, la posizione della maggioranza del partito in questo congresso subisca quantomeno un freno, un segnale forte da questo congresso. C'era la possibilità di fare una mozione comune? Io non credo di svelare nessun segreto, ero tra coloro in quali a Roma, in quella riunione famosa, insieme a Calderuolo lo chiese. Credo che probabilmente sbagliamo i tempi se eravamo arrivati troppo tardi. Ormai anche la macchina della mozione, diciamo, di Musi, Fabio aveva dato disponibilità, però ormai era avviata, e anche all'interno della mozione non erano tutti così, diciamo, favorevoli di rimettere, di riaprire la discussione. Le mozioni erano già quasi mezze scritte, quindi. Credo ci fosse anche un'altra, la cosa che ha detto Gigi, la differenza di fondo della, ecco, perché appunto fare una mozione comune arrivati a quel punto avrebbe richiesto comunque una modifica per entrambi diciamo, dell'asse politico delle mozioni che erano già abbastanza definite, e diventava davvero complicato. Aggiungo anche che credo anche che sia utile che appunto, perché avrete notato, non lo dico perché avrete notato, il nervosismo di Fassino e del gruppo dirigente rispetto a questa mozione a un certo punto, perché era comodo, diciamo, una polarizzazione delle posizioni. Sì e no, chiamiamo il partito un referendum di fatto fra i sì e no. L'introduzione di una terza posizione problematica, che non esclude un obiettivo ma lo mette fortemente, radicalmente in discussione, credo che dal punto anche di vista, se vogliamo, tattico, aiuta, nel senso che può costruire una massa critica più robusta, più consistente, che da sola come sinistra non avrebbe forse potuto raccogliere. Non è un caso che molti pezzi della maggioranza stanno aderendo alla nostra mozione. È naturale che per il dopo bisognerà fare un ragionamento. Io sono fra coloro che credo che dovremmo fare un ragionamento comune, dove alcune spigolature probabilmente dovranno essere stemperate, ma questo fa parte del dopo, in cui in qualche modo fare appunto massa critica per tentare quantomeno appunto di modificare radicalmente questo progetto. È chiaro che la storia cambia, le dinamiche e le variabili sono ancora tantissime da qui ad allora. È chiaro che possono esserci altre pietre d'inciampo verso la direzione. Io ad esempio sono fra coloro che dicono, se si darà vita a questo Partito Democratico anche nelle forme in cui lo si vuole dare vita, dovremmo dar battaglia lì dentro, perché comunque la storia non finisce con il congresso. Aggiungo anche però, per tutta onestà, che se alcune scelte dovessero trovare una loro determinazione, quindi non entrare nel PSE, perdere sempre più il connotato di sinistra, e come oggi ho letto da un'ANSA, che io spero non fondata, dovesse essere che, voi sapete, faccio una premessa, la gran parte di voi sanno che io sono cristiano, protestante, non cattolico, ma ci tengo fortemente alla laicità della politica e dello Stato, intesa come autonomia politica e culturale. Se davvero nel manifesto del Partito Democratico si dice che questo partito ha il suo fondamento, ha le sue radici nel cristianesimo e nell'illuminismo, come oggi ho letto da un'agenzia ANSA, intanto mi si deve spiegare come fanno a stare insieme le radici del cristianesimo e dell'illuminismo. Forlani avrebbe detto convergenze parallele, mi paio piuttosto complicato. Ma siamo alle solite, se fosse così, ora io ci metto il condizionale, siamo ancora così, ancora una volta, il pressappochismo culturale che mette insieme, diamo un contentino a quelli che dicevano le radici cristiane e diamo un contentino ai laici mettendo le radici illuminismo. Due cose difficilmente conciliabili. Non è un mistero che la Chiesa cattolica ha combattuto l'illuminismo. Ratzinger l'ha ribadito anche recentemente, che l'illuminismo è stata la tragedia della storia dell'umanità. Come possa venire in mente di mettere due cose insieme? Se così fosse, davvero sarebbe ultimamente preoccupante. Ecco, dico, se questi elementi si dovessero via via confermare, credo che sempre più difficile diventa poi dopo la possibilità anche solo di scegliere comunque di stare dentro un progetto politico anche facendo una battaglia di minoranza, perché a quel punto davvero verrebbero radicalmente messe in discussione le radici, davvero sì, qui le radici, non dico storiche, ma proprio culturali, ideali e politiche di una sinistra che difficilmente potrebbe riconoscersi alla fine un progetto del genere. Noi combatteremo, dal punto di vista delle idee, naturalmente, la battaglia delle idee, questo approdo, e credo che la nostra mozione, da questo punto di vista, anche dalle cose che diceva Riuccio prima, implicitamente, la nostra mozione è quella che più di tutti si preoccupa dell'unità del partito, di tenere insieme l'unità del partito dentro un progetto. E io vedo con preoccupazione la scarsa attitudine a questa preoccupazione di tenere unito il partito. Ho letto anche di dirigenti autorevoli di questo partito che hanno firmato la mozione Fassino, che hanno detto, vabbè, mettiamo nel conto che potremo perdere dei pezzi. In passaggi di questo tipo, che ci siano morti e feriti è da mettere nel conto. Beh, io ritengo questo un'aberrazione, permettetemi di dire. Pensare di avviare il percorso di un processo unitario, ambiziosamente unitario, con la Margherita, mettendo nel conto che in partenza possiamo perdere pezzi dei DS. Mi sembra una contraddizione in termini assurda. Non ne capisco davvero le ragioni, se non quelle che appunto il rischio davvero che sia il prodotto di un processo di autoconservazione di ceti politici che attraverso questa operazione vogliono autoricollocarsi. Ma questo allora davvero sarebbe un'altra storia, non è la storia del Partito Democratico che ci stanno raccontando. Grazie.